o le parole dei maghi, o il calcolo del vento, o la lettura delle stelle, per trovare l'occasione favorevole, perché il momento opportuno viene colto solo da chi fa. Solo da chi fa la cosa, solo da chi la vive, solo da chi vi partecipa totalmente, non mai da colui che resta all'esterno e la guarda soltanto, o peggio ancora la vede in spettacolo televisivo magari. Nessuna cosa è bella per chi ne resta fuori. Non c'è bellezza nella curiosità o nell'indifferenza, non c'è bellezza. E uno invece anche nel suo piccolo, nelle piccole cose, può rendere tutto bello. Deve cercare di rendere tutto bello. Ancora, questo andare in coppia contrapposta delle azioni dell'uomo, con un positivo e un negativo, sembra far emergere una specie di annullamento reciproco, no? Dove talvolta la compensazione è positiva, talvolta negativa. Per esempio, compensazione negativa. Piantare sa radicare. Abbracciare, astenersi dagli abbracci. Cercare, perdere. Conservare, buttar via. Amare, odiare. Talvolta invece diremmo il saldo, non il saldo. La compensazione è positiva. Uccidere, guarire. Demolire, costruire, piangere, ridere, gemere, ballare, stracciare, cucire, guerra, pace. Quindi, per un verso, Coelet, non dice che tutto ciò che noi facciamo è votato al fallimento, dice anche piuttosto l'inverso, che tutto ciò che noi distruggiamo sarà ricostruito, o che ciò che giudichiamo negativo finirà felicemente. Opere contraddittorie quelle dell'uomo. C'è un detto bergamasco, ma credo che ci sia anche negli altri dialetti: fa ed es fa, tutto l'aura. La vita è un po' quella: fa ed es fa, des fa e fa, perciò. Certo, non c'è un saldo. Nessuno può tirare la riga tra noi e dire il risultato è questo. Si comprende allora il versetto 9, dopo tutto l'elenco, i sette elenchi, c'è un tempo per, c'è un tempo per. Che vantaggio allora ha chi si dà da fare con fatica? Perché in ogni caso sul piano personale, sul piano della civiltà, sul piano della storia, non resta niente né di positivo né di negativo, né per colui che fa la guerra, né per colui che fa la pace. Niente lascia una traccia decisiva, eterna, indiscutibile. Sono stati dimenticati quelli che hanno ammassato, o perso, o pianto, eccetera, eccetera. E non c'è nemmeno evoluzione, progresso, l'abbiamo visto, appunto, c'è un tempo per e c'è un tempo per. E questi tempi si succedono senza logica né combinazione. Forse per questo non c'è in questa enumerazione un ordine costante che va sempre dal positivo al negativo, al negativo al positivo, non c'è neanche un terzo termine che faccia da sintesi. Non c'è progressione. In questo Coelet, ripeto, è rigoroso. Rifiuta di facilitarsi le cose, di spiegarle. E che fatica per noi stare lì. Soprattutto per noi cristiani abituati a partire subito con le risposte, no? Subito col definitivo, Cristo nostra Pasqua, sempre faccia. È morto, ma è risorto, le faccia. Tutta faccia. Avremmo voglia di ricapitolare, di dare un senso, uno sbocco, dove tutta la caotica storia umana viene raccolta e integrata in unità nella città santa. Ma in questo testo non c'è che ci autorizzi a questo. Coelet è in una specie di aspettativa. Si ferma a ciò che possiamo sapere e vivere. e in qualche maniera attendere anche, sì, ma non sapendo l'esito. E tuttavia non siamo solo in questa aspettativa dove c'è il tempo per, c'è il tempo per, c'è il tempo per. Perché nel frattempo Dio ci fa due doni, abbiamo visto. Versetto 10, il primo, versetto 11, il secondo, sempre il capitolo terzo. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. 11. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Brevissimamente vediamo questi due doni. Cose che sappiamo già, ormai le abbiamo già lette a lungo, ma l'occupazione, ho considerato l'occupazione che Dio dà all'uomo, l'affanno, il peso del vivere, pesante, insopportabile. Eppure sentite Coelet, qui, ma anche in altri passi, ci dice che è Dio che dà questa occupazione all'uomo. E la traduzione è imbarazzata, imbarazzante anche. Le traduzioni si muovono attorno a questi termini, l'ansia, la preoccupazione, l'occupazione. Guardate il versetto 13, che abbiamo già visto, il 3:10. Il 3:10 e l'1:13. 1:13. Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questa una occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini perché in essa fatichino. È proprio quindi la preoccupazione, l'affanno, il peso. Ma non un affanno qualsiasi, non è per esempio l'affanno da cui Gesù ci dice di stare in guardia nel discorso della montagna. Ricordate quando Gesù dice di sbarazzarci della preoccupazione eccessiva per la vita materiale, di che cosa mangiamo, di che cosa vestiamo, per il domani, per gli affari. Questa preoccupazione, quando è invadente, non è dono di Dio, è una prigione, una tortura che ci inventiamo tante volte e che la fede invita a affrontare con più leggerezza. Non affannatevi troppo, non siate ansiosi di che cosa, che non vuol dire affatto essere incoscienti o indifferenti, perché Dio chiede di essere ben presenti e vigili e coraggiosi, ed è Lui che fa all'uomo il dono di questa preoccupazione. Quale? L'abbiamo trovata per lungo e per largo. L'occupazione o la preoccupazione che viene da Dio consiste nel vivere la vanità, no? Consiste nel cercare continuamente di conoscere, di indagare, di capire tutto ciò che avviene e si fa sotto il cielo. È un'occupazione difficile che Dio ha messo nel cuore dell'uomo, ma per essere veramente uomo non si può fare altro che tentare continuamente di guardare, di comprendere, di esaminare. È una pesante occupazione, ma viene da Dio. È un dono di Dio. Pesante, abbiamo visto, non solo perché comporta un lavoro continuo, un'attenzione continua, ma soprattutto perché conduce incessantemente alla conoscenza della vanità. Il sapere lucido della piccolezza delle cose. Il sapere della vanità che riguarda l'aspetto conoscitivo, abbiamo visto la sapienza e conoscenza, ma soprattutto l'aspetto esistenziale. Ho considerato 3:9 l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. Riconoscere che ogni piccola cosa ha un momento e che l'incessante affaticarsi contraddittorio vivere degli uomini non sortisce alcun vantaggio. Sapere questo è positivo, è restare uomini ed è un dono di Dio, anche se è rude, anche se è inquietante. L'altro dono di Dio è che Egli ha messo la nozione di eternità nel loro cuore, versetto 11. Senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Desiderio di eternità che non va caricato dalla concezione metafisica nostra dell'idea di eternità che oppone tempo e eternità, ma di questa durata, appunto. Ma non fermiamoci su questo tema. Nozione di eternità che ha un valore sia conclusivo sia recessivo, secondo Coelet. Cioè conclusivo perché constatando che tutto è vano, l'aver constatato che l'uomo si dà una moltitudine di occupazioni diverse, contraddittorie, di cui ciascuna ha un tempo finito, ci conduce a constatare che l'uomo non è mai soddisfatto, ricomincia sempre. E poiché piantare non lo fa soddisfatto, allora deve abbattere. E poiché stracciare non l'ha soddisfatto, allora deve cucire. Questa insaziabile attività viene dal fatto che l'uomo desidera alla fine qualcosa che sarebbe stabile, che duri, la nozione di eternità. Come la sua insaziabile ricerca di sapienza in mezzo alla vanità tende a qualcosa che sarebbe finalmente buono e vero. C'è appunto nel cuore dell'individuo e della civiltà qualcosa di radicalmente insoddisfatto. C'è il desiderio di eternità. Ed è recessivo. È un orizzonte a partire dal quale leggo tutto ciò che sta prima. Nel senso che a partire da questo desiderio di eternità io misuro ciò che è fugace, ciò che ha un tempo. È in forza di questo desiderio di eternità che noi cerchiamo incessantemente un amore che sarebbe eterno. Una vita con un senso assoluto. Ecco dunque, questa è la conclusione, che Dio ci dà contemporaneamente da vivere delle piccole cose relative, come buone e belle. E noi non dobbiamo disprezzarle. Primo dono, l'occupazione sotto il sole. E, secondo dono, mette nel nostro tempo questo tempo segreto. Il desiderio di eternità. Questo duplice contraddittorio movimento di Dio è una domanda per l'uomo. Dio solo può dare la risposta. E se è una domanda che Dio pone dentro di noi, è pure dentro di noi che Dio risponde. E sembrerebbe inevitabile andare a Cristo, che non è appunto risposta metafisica né teologica, non è soluzione di un problema. Questa venuta di Dio in un uomo singolare, in un avvenimento localizzato, un momento della storia, un momento della nostra storia personale che si situa tra queste cose diverse e contraddittorie e che a partire da lì raccoglie i momenti. Ed è a partire da lì, da questa risposta che Dio dà nel suo Figlio al nostro desiderio, che noi dobbiamo vivere concretamente. È lì, in Cristo, che i due movimenti si incontrano. È in ognuno dei momenti della vita che Dio fa bello nel suo momento, nel suo tempo, che si mette in gioco il desiderio di eternità. o il tutto è nel frammento, appunto. O la fede la si sceglie nelle piccole cose di ogni giorno, detto banalmente. Ma Coelet questo non sapeva. Coelet si spaccava il cervello a dire come potevano combinarsi i frammenti della vanità e questo desiderio di eternità. Mi sembra che dobbiamo fermarci. Avendo in qualche maniera condotto a termine questo tema della contraddizione, il tempo dell'uomo è il tempo di Dio. Ci resteranno due brevi percorsi, spero, da compiere. Il Dio che dona, anche se quello non introduce mai la teologia della grazia, mai la teologia dell'alleanza, mai la teologia del dono fatto al popolo, mai. Però introduce sistematicamente la categoria del dono. Poi il dono è il mangiare e il bere per lui. E chiuderemo poi col tema della ricerca di Dio in Coelet.